Buongiorno, buongiorno, un saluto da 37.2 in onda come sempre il venerdì mattina dopo il GR delle 10.30, andiamo avanti fino alle 11.30 per parlare di sanità. I nostri contatti 37.2@radiopopolare.it, la mail a cui ci potete scrivere anche per raccontarci che cosa vi succede, così poi ne parliamo in onda, lo faremo anche oggi, e poi contatti della diretta. Siamo in diretta dallo studio 3 di Via Olearo, 331-6214013 per SMS, Telegram e WhatsApp, e poi diretta a @popolarenetwork.it. Vi ricordiamo che trovate tutte le indicazioni su come comportarvi di fronte alle liste d'attesa e come contattare il difensore civico, che si fa online www.difensoreregionale.lombardia.it. Tutte queste informazioni le trovate anche sulla nostra pagina di Facebook, su quelle dell'Osservatorio Salute e quelle di Vittorio Agnoletto. Vittorio Agnoletto che è qui accanto a me, buongiorno Vittorio.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno, allora cominciamo da raccontare di che cosa ci occuperemo oggi.
Oggi parleremo molto di situazioni specifiche che accadono nelle diverse province della Lombardia, ma non solo. Cominceremo parlando di quanto sta accadendo all'ospedale di Erba. Torneremo poi a parlare della vicenda ospedale unico Busto Gallarate e delle mobilitazioni che si stanno organizzando su questo tema nel prossimo weekend. E dalla Lombardia poi allargheremo invece il discorso andando a parlare di un'inchiesta appena uscita sulla giustizia minorile. Come si vive dentro i carceri minorili? Che patologie vengono prodotte da quel tipo di detenzione o che, quali sono i disagi sociali che precedono poi la detenzione nei carceri minorili? E infine parleremo dell'assunzione di alcol tra persone più giovani con alcuni dati che almeno per noi sono una sorpresa. Nel frattempo vi ricordo di iscrivervi a Diritti in Salute, la mia newsletter gratuita. Fate Diritti in Salute Vittorio Agnoletto, oppure andate sul sito Substack, ripeto, l'iscrizione è gratuita, esce ogni due sabati. Se vi iscrivete adesso fate a tempo a ricevere la newsletter che uscirà tra 8 giorni, cioè sabato l'altro. I temi sono tantissimi. Andiamo dalle situazioni delle case di comunità in Lombardia e in Italia, al risultato della scure di Trump sulla salute internazionale, i farmaci oncologici, l'estremunzione che sta ricevendo purtroppo il servizio sanitario pubblico, antibiotici, tantissimi temi. Andate quindi a iscrivervi, Diritti in Salute, la mia newsletter.
Cominciamo allora questa puntata di 37.2 con un vostro racconto, il racconto di un'ascoltatrice che si chiama Silvia, che ci viene a raccontare che cosa sta succedendo all'ospedale di Erba. Proviamo a capirlo insieme. Buongiorno Silvia.
Ciao, eccomi qua.
Grazie di essere qua con noi. Allora, provi a raccontarci in sintesi che cosa sta avvenendo in questo ospedale. Siamo a Erba.
Siamo a Erba, l'ospedale era la Sacra Famiglia, era proprietario della Sacra Famiglia Lombardo-Veneta ed è stato venduto a LifeNet Healthcare, credo che si dica così, recentemente, è una cosa molto recente. Io sono molto affezionata all'ortopedia e quest'anno ho fatto un intervento alla spalla il 13 di febbraio. Il 13 di febbraio faccio l'intervento, mi danno l'appuntamento per la rimozione dei punti, per il resto mi devo arrangiare andando a farmi io le prenotazioni. Quando arrivo a fare la prenotazione per il controllo mi sento dire che non è assolutamente possibile perché le agende sono chiuse fino a giugno, mi hanno detto. Ero preparata perché anche una mia amica che doveva fare il controllo per il ginocchio non gliel'hanno data e insisto perché io ho fatto l'intervento e 50 giorni ci vuole questo tipo di controllo e se non lo faccio non so cosa possa succedere, niente da fare. Vado a togliere i punti e anche il medico lì mi dice: no, guardi, adesso non posso dirle niente, non ho ancora i turni, vediamo poi cosa succede al 1° di marzo. Il 1° di marzo praticamente veniamo a sapere che tutti i medici si sono dimessi più o meno contemporaneamente, tutti gli ortopedici, io parlo sempre di ortopedia. Il primo è andato via il 31 di dicembre e l'ultima andrà via adesso a metà aprile, così mi è stato detto quando ero su in fisioterapia. E niente, sono ferma in tutti i tipi di controlli, tant'è che io adesso ho dovuto prendere un appuntamento privato per farmi vedere la spalla ed essere convinta che vada tutto bene per andare avanti. Ho avuto dei problemi con l'operazione al ginocchio, ovviamente adesso non c'è più nessuno che me lo guarda e vabbè, da lì andrò in un altro ospedale a farmi prendere in carico, almeno lo spero, e a seguirmi poi nel decorso della cosa. Se vai a prendere gli appuntamenti, secondo me hanno ridotto un po' gli orari di apertura, hanno messo insieme quelli di radiologia con tutti gli altri appuntamenti, per cui le liste, cioè le attese aumentano, e se ti va bene stai lì un paio d'ore per prendere un appuntamento.
Ecco, ma cerchiamo di capire come mai questi medici se ne vanno e, se abbiamo capito bene, questo non riguarderebbe solo l'ortopedia, giusto?
Io so che è andata via anche la primaria di ginecologia, ma perché ho una persona che la conosce che me l'ha confermato. La fisiatra, perché faccio sempre confusione tra i due, la fisiatra che mi ha fatto la visita, che conoscevo già perché mi aveva curato quando avevo fatto il ginocchio, sì. Mi ha detto che lei è stata spostata in medicina generale, anche io l'ho guardato un po' così, gli ho detto scusa, e sì, anch'io ho fatto così, però mi hanno spostato di là e sono riuscito a ottenere soltanto che periodicamente riesco a fare ancora qualche visita di fisiatria. Io poi so solo questo. Io di tutto il resto, pediatria mi hanno, sentivo poi che ne parlavano mentre aspettavo il mio turno per andare a prendere l'appuntamento, l'ortopedia pediatrica è chiusa perché non hanno più pediatri.
Va bene, quindi stiamo assistendo,
pediatri,
stiamo assistendo sostanzialmente a uno smantellamento, almeno questo è quello che sembrerebbe, in seguito alla cessione dell'ospedale dalla Sacra Famiglia alla struttura LifeNet Healthcare, che noi ci siamo un po' informati, è un gruppo, un grande gruppo che gestisce diverse strutture sanitarie, ha oltre 2000 collaboratori, ha 13 sedi, e siamo quindi di fronte a uno dei fenomeni che abbiamo descritto tante volte, cioè anche dentro il settore sanitario si formano i grandi gruppi che vanno pian piano ad acquisire gli ospedali gestiti da strutture private più piccole, e a quel punto poi dietro hanno ovviamente gruppi e fondi finanziari. Noi abbiamo cercato contattare la struttura pubblica, no Elena?
Sì, certo, noi abbiamo scritto all'ospedale, abbiamo chiesto di poter avere qui ospiti la direzione sanitaria e la direzione generale per riuscire a capire insieme che cosa sta succedendo. Ci hanno detto però che oggi erano impegnati, allora noi abbiamo riscritto dicendo che siamo disponibili a registrare in qualsiasi momento e quindi di indicarci una data, e quindi insomma vi terremo informati.
Ecco, quindi noi su questo non abbiamo intenzione di chiudere qua l'argomento, e speriamo in una delle prossime trasmissioni di poter cercare di spiegare un po' questo mistero, cosa sta accadendo. Quello che già abbiamo capito è che siamo di fronte appunto a un'acquisizione di una struttura che era privata, convenzionata, da un altro gruppo privato decisamente più grande. A proposito, cambiamo argomento, e a sì. Proposito di smantellamento, qui non è che smantellano solo gli ospedali, qui non è che solo il personale a un certo punto scompare, qui ci viene segnalato che viene stata smantellata pure il servizio navetta tra l'ospedale di Merate e il presidio di Lecco, rimaniamo sempre nella parte alta della Lombardia. Da circa 2 anni il servizio navetta gratuito è stato sospeso, con grave pregiudizio per quanti devono recarsi dal meratese nel capoluogo per visite, esami diagnostici o percorsi di cura. Il continuo e progressivo trasferimento di molte attività sanitarie, visite, esami, interventi chirurgici, dall'ospedale di Merate a quello di Lecco costringe i cittadini del meratese a recarsi in auto nel capoluogo, con conseguente peggioramento del traffico, dell'inquinamento atmosferico, oltre alla difficoltà ovvia di trovare parcheggio. Si è formato un comitato assistenza domiciliare pubblico, un comitato per la difesa dell'ospedale di Merat è una battaglia che conducono da tanto tempo, tra l'altro sono associazioni che gestiscono per esempio anche servizi di assistenza domiciliare pubblica, quindi sono impegnati da tanto tempo su questo tema della sanità. Ecco, è chiaro che bloccare, cancellare una navetta rende più difficile raggiungere un ospedale. Insomma, tutto sembra convergere nel rendere più difficile per le persone curarsi. Anche qua aspettiamo e vedremo se le istituzioni ci risponderanno e verranno a spiegarci il perché di questa decisione.
Allora, cambiamo un'altra volta luogo, intanto ringraziamo la nostra ascoltatrice Silvia per la prima testimonianza di questa puntata di 37.2, la ringraziamo, la salutiamo e andiamo a dare il benvenuto a un'altra ospite per tornare a parlare dell'ospedale unico di Busto Gallarate. Con noi abbiamo Angela Greco che fa parte del comitato contro l'ospedale unico e del presidio di Via Curtatone. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a tutte e a tutti, buongiorno.
Grazie di essere con noi. Grazie di essere con noi. Allora, qui noi passiamo da una situazione di un ospedale, quello di Erba, che sembra essere in dismissione o comunque dove alcuni reparti sembrerebbero essere in dismissione, a un'altra situazione dove addirittura vogliono chiudere due ospedali, quello di Busto e di Gallarate. Ne abbiamo parlato tante volte, qual è la situazione adesso?
La situazione diventa sempre peggio perché col fatto che i nostri amministratori hanno decretato che faranno l'ospedale unico, tra cui abbatteranno un bosco per fare un ospedale dove si dice adesso di non consumare suolo pubblico ma di rigenerare quello che c'è, perché tra l'altro l'ospedale di Gallarate lo stanno man mano smantellando perché sia gli operatori se ne vanno, gli infermieri, alcuni dottori, perché vedendo questa incertezza, e mentre anche nell'ospedale di Busto potrebbero aver fatto tutti i reparti nuovi che vorrebbero perché c'è lo spazio, quindi non si vede perché fanno questo. L'ospedale di Gallarate tra l'altro era stato costruito e fatto su vecchi diciamo persone che avevano donato, con le donazioni era iniziato l'ospedale di Gallarate e pian piano poi si è ampliato e è diventato pubblico. Però l'ospedale di Gallarate sul nostro territorio è sempre stato molto attivo, ad esempio io ho sempre partorito a Gallarate, anche mia figlia, e io amo l'ospedale di Gallarate, quindi lo teniamo. La gente poi, la cosa peggiore è stata questa, che quando siamo andati la settimana scorsa a volantinare davanti all'ospedale perché domani faremo
una manifestazione,
e allora tante signore, ma tante, non sanno che l'ospedale di Gallarate viene chiuso. Infatti ieri c'era una signora che ha un figlio che ha fatto un incidente quando era piccolo e quindi ha bisogno, va sempre in ospedale lì dove c'è la neurologia, che fanno la ginnastica, e lei è rimasta, mi fa: ma no, chiude l'ospedale, perché a Gallarate ci sono dei reparti di eccellenza e quindi non si capisce perché fanno questo, sembra che vanno contro le persone apposta, come la medicina territoriale che viene man mano distrutta.
Ecco, la chiusura dei due ospedali, sì. Quanti posti letto porterà in perdita? Cioè scompaiono due ospedali e ne dovrebbe venire fuori uno nuovo, no?
Diciamo che quasi la metà, perché adesso ci sono stati vari articoli di vari personaggi e poi questo ha detto magari ci saranno i posti che se servono li mettiamo i letti, se non servono li togliamo. Però c'è un fatto molto molto grave che nessun giornale fa una... io vorrei che si facesse proprio questa cosa qui. La gente, non c'è il posto in ospedale, sai dove la mettono? Nei pronto soccorso. A Varese, io ho avuto appena adesso un'esperienza terrificante, ci saranno 300 persone ricoverate nel pronto soccorso, e dove vengono messi la maggioranza persone anziane che magari hanno la polmonite, cose gravi che lasciandole lì 2 o 3 giorni vanno a morte sicura. Probabilmente hanno l'interesse di far morire le persone anziane.
Allora, chi ci ascolta può pensare che stiamo parlando di problematiche limitate, locali. Prima Erba, adesso Busto Gallarate. Ecco. Invece non è così. Io vi do un dato, vi ripeto un dato che avevo già fornito un paio di trasmissioni fa. Pensate che la Lombardia avrebbe dovuto aumentare di 4.000 i posti letto negli anni immediatamente seguenti alla pandemia. Questo era l'obiettivo stabilito a livello nazionale. Servono 4.000 posti letto in più, più o meno entro il 2026. Bene, siamo nel 2025, dal pre-pandemia sono stati tagliati finora 1.400 posti, cioè anziché averne 4.000 in più ne abbiamo 1.400 in meno. Nel frattempo il privato rispetto al pre-pandemia è aumentato di 400 posti. È chiaro che quello che ci viene raccontato va nella stessa direzione. Vengono chiusi due ospedali, se ne apre uno con meno posti letto, di là c'è una cessione tra privati che porta a un'ulteriore diminuzione di posti letto, ovviamente dei posti letto convenzionati col servizio sanitario. È ovvio qual è la conseguenza, una delle conseguenze, che c'è un sovraffollamento dei pronto soccorsi, anche perché i medici dei pronto soccorsi non sanno più dove mandare le persone, devono trasferire le persone in reparto, ma se in reparto non c'è un posto letto non possono altro che tenerlo in pronto soccorso. Ecco, allora voi sabato organizzate la manifestazione che partite da due punti diversi, allora, e convergete, sì. No?
E partiamo, un corteo parte dalla via Curtatone di Gallarate, l'altro parte lì dal piazzale davanti all'ospedale e poi ci ritroveremo in Piazza della Libertà. Allora, dalla via Curtatone si parte alle 15, dalla piazza dell'ospedale alle 16 e la Piazza della Libertà 17. Speriamo in tante persone, perché magari così quelli che stanno nell'alto dei cieli capiranno che le persone sono stanche.
Piazza dell'ospedale, di quale ospedale stiamo parlando? Perché non è che...
La piazza dell'ospedale di Gallarate, scusami.
Benissimo.
La via, la piazza della Libertà di Gallarate.
Quindi due concentramenti e poi la confluenza in un momento conclusivo tutti insieme. Grazie moltissimo.
Sì. La ringrazio voi che ci avete dato questa opportunità, grazie.
Grazie Angela Greco, che appunto, come vi dicevamo, fa parte del Comitato contro l'Ospedale Unico e del presidio di Via Curtatone. Vi ricordiamo appunto questa manifestazione sabato 12 aprile con doppia partenza alle 15 da Via Curtatone, alle 16 dalla Piazza dell'Ospedale, l'arrivo è previsto alle 17 in Piazza della Libertà. C'è un altro evento che vi vogliamo segnalare, lo facciamo subito, è un doppio appuntamento sabato e domenica 12 e 13 aprile, quindi domani e dopodomani. Il titolo dato a questo evento organizzato dal Municipio 6 in collaborazione con l'associazione Il Filo Lilla è "Insieme possiamo fare la differenza". Sono due giornate di sensibilizzazione e informazione sul tema dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. Si comincia sabato 12 aprile alle 15, ci sono diverse attività fino alle 18, domenica invece si comincia alle 10 con una tavola rotonda e poi diversi laboratori fino alle 16.30, quando ci sarà un flash mob in piazza Berlinguer. Tutto questo si svolge allo spazio 6 Centro in via Savona 99 qui a Milano, quindi sabato e domenica trovate tutte le informazioni sul sito del Comune di Milano, comune.milano.it/municipio6. Sette 2 Radio Popolare, cambiamo discorso, andiamo a parlarvi di un'inchiesta che è appena stata pubblicata sulla giustizia minorile, pubblicata su Altra Economia a firma del giornalista Luca Rondi, che è in collegamento con noi. Ciao Luca.
Ciao a tutti e a tutte, buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Grazie di essere qua con noi. Allora, abbiamo visto che lei sull'ultimo numero di Altra Economia ha fatto un'inchiesta e poi anche un'interessante intervista sulla vicenda dei carceri minorili. Col tempo che abbiamo a disposizione proviamo a fare un quadro generale e a concentrarci poi anche sugli aspetti più legati alla salute. Allora, qual è il quadro che esce sui carceri minorili in Italia?
Ma il quadro che esce è un quadro estremamente preoccupante. Ci sono diversi dati che fotografano, insomma, la situazione attuale delle carceri minorili. Quello più evidente da cui partirei è il dato sul sovraffollamento, cioè 7 istituti su 10 oggi sono sovraffollati e gli IPM italiani registrano un aumento degli ingressi che non era mai stato così alto in tutta la storia italiana. Che cosa significa avere un carcere sovraffollato? Così concretizziamo subito questi dati. Significa che i ragazzi hanno meno spazi di vita. Vi faccio un esempio: i materassi messi per terra nelle celle, accedere ai laboratori e alle attività è molto più difficile, si devono organizzare diversi turni, ci sono meno possibilità per ogni persona e soprattutto, a fronte di un aumento del numero delle persone, gli operatori dell'area trattamentale, per esempio, sono rimasti gli stessi. Quindi un carcere sovraffollato significa un carcere che automaticamente ha meno possibilità di dare attenzione e rendere i percorsi dei ragazzi efficaci. In 7 carceri su 10 per minorenni oggi abbiamo una situazione che è come quella che vi ho descritto.
Chi sono i minori che vengono rinchiusi in questi carceri? Da dove arrivano? Cosa fanno?
I minori sono soprattutto in questo momento minori stranieri non accompagnati, quindi ragazzi stranieri tendenzialmente originari del Nord Africa, dell'Africa subsahariana, poi ovviamente c'è una quota di insomma, ragazzi italiani, mentre invece si riduce rispetto al passato quella dei ragazzi originari dall'est Europa, quindi c'è sicuramente un cambiamento di popolazione. Ricordiamoci che negli IPM possono starci sia i minorenni ma anche i giovani adulti, quindi tra i 18 e i 25 anni, perché si vuole dare la possibilità di continuare a proseguire il proprio percorso all'interno di un istituto più attento, più costruito in maniera diversa da quello degli adulti fino ai 25 anni. Sono ovviamente persone che hanno commesso dei reati, ma ultimamente diciamo l'aumento maggiore di ingressi si ha soprattutto sui ragazzi in misura cautelare, quindi quelli che sono accusati di aver commesso un reato ma appunto non hanno ancora ricevuto una condanna. La popolazione, da quello che ci raccontano dall'interno del DPM, è una popolazione sempre più fragile in qualche modo. Ricordiamoci che appunto a partire dai minori stranieri accompagnati sono ragazzi e ragazze che arrivano nel nostro paese appunto da soli, dopo aver fatto un viaggio terribile che conosciamo bene, aver attraversato il Mar Mediterraneo, la rotta balcanica, e si ritrovano purtroppo in Italia senza accoglienza spesso, e quindi poi vengono insomma attratti dalle organizzazioni criminali che li utilizzano soprattutto nell'ambito dello spaccio di sostanze stupefacenti.
Nell'intervista che lei ha fatto a una delle direttrici di questi carceri, la direttrice infatti dice che il problema è soprattutto fuori, perché le realtà di criminalità organizzata sono più brave a contattare e a coinvolgere questi ragazzi rispetto invece ai progetti educativi di strada, rispetto alle comunità per minori, e anche le comunità per minori sono poche. E quindi dice se non cambia la situazione fuori, e noi qui rischiamo di continuare poi a dover ospitare questi ragazzi che non ci stanno praticamente più. È così la situazione, no?
Sì, è così, lo dice appunto la direttrice Bianco dell'IPM di Firenze, che secondo me c'entra un punto fondamentale, cioè quando parliamo di IPM ma anche delle carceri per adulti ci dobbiamo ricordare in qualche modo che sono sia specchio della nostra società ma soprattutto che in certi casi anticipano quello che noi vedremo nella nostra società in futuro. Diciamo il maggior ingresso di persone all'interno di questi IPM è sicuramente dovuto da provvedimenti legislativi, il decreto Caivano voluto dal governo Meloni ha aumentato gli ingressi, e questo è un dato di fatto, ma sicuramente l'assenza di una rete di accoglienza efficace per i minori stranieri non accompagnati, ma la stessa direttrice sottolinea che anche sui ragazzi italiani insomma si registra una difficoltà da parte della scuola, delle famiglie, della comunità di riferimento ad accompagnare i ragazzi nel loro percorso di crescita, favorisce in qualche modo poi il fatto che si vada a commettere un reato, il fatto poi che si sia rinchiusi in un carcere, perché ricordiamo che per come è strutturata la giustizia minorile oggi abbiamo molte più persone in delle comunità rispetto che in carcere, cioè il carcere dovrebbe essere l'extrema ratio per le persone giovani, minorenni. È chiaro che laddove manca un tessuto che possa riaccogliere questi ragazzi, che nel caso dei minori stranieri non accompagnati non esiste perché non hanno genitori qua, nel caso dei ragazzi italiani invece sì, il carcere diventa in qualche modo la soluzione anche più facile da attivare in questi contesti.
Infatti leggevo nell'intervista con la direttrice che lei raccontava che in alcuni casi i ragazzi stessi dicono vabbè, è meglio stare qua dentro che tornare fuori, perché fuori non c'è nulla, siamo completamente abbandonati a sé. Ma queste frasi nascondono, anzi rappresentano una disperazione assoluta, veramente totale. Non è il carcere che può risolvere queste tematiche, sono gli interventi fuori. Però noi stiamo assistendo a un governo che da una parte finanzia un aumento dei posti all'interno delle carceri in generale e delle carceri minorili, e che dall'altra parte continua a tagliare i servizi, taglia i finanziamenti ai comuni, quali a loro volta riducono poi i servizi di accoglienza e di assistenza. Una situazione molto pesante. Un altro aspetto è che leggevo che anche all'interno di queste strutture, i PM sono appunto i carceri per minori, vengono usati spesso psicofarmaci, giusto?
Sì, partiamo proprio dal caso di Milano, che secondo me è il più interessante. Un anno fa venivano arrestati 13 agenti con l'accusa di abusi e torture sui giovani reclusi all'interno del Beccaria, e l'istituto di Milano è anche quello in cui registriamo il maggior aumento di utilizzo di psicofarmaci. Aumentano del 110% in 4 anni tra il 2020 e il 2024, e per darvi un dato, rispetto all'IPM di Bologna, a Milano si usano 8 volte di più di psicofarmaci. Questo significa che e Bologna insomma non è per niente, cioè in qualche modo è problematico anche l'aumento a Bologna, quindi immaginatevi che cosa succede.
Ecco, perché si usa così tanti psicofarmaci?
I motivi sono sfaccettati, nel senso che i ragazzi raccontano appunto che vengono dati questi psicofarmaci spesso perché almeno non protestano e non in qualche modo non mettono in atto proteste, eccetera. Noi abbiamo intervistato la dottoressa responsabile del presidio sanitario, che si è insediata a luglio 2024, quindi da poco, e ci ha detto che ha scalato decisamente l'utilizzo dei psicofarmaci, dicendoci li diamo solamente appunto per chi ha delle patologie, nel caso ci siano degli scompensi in qualche modo gravi. Quindi le giustificazioni ufficiali sono che i ragazzi già arrivano con dipendenze pregresse o da psicofarmaci o da sostanze, alcuni hanno delle patologie per cui devono seguire delle terapie. È chiaro però che di fronte a questi dati ci si domanda in qualche modo la salubrità, diciamo, di quel luogo, cioè quel luogo può essere patogeno e può portare a un utilizzo di psicofarmaci così alto, perché essenzialmente i ragazzi stanno male in quel contesto.
Certo, e qui forse è bene anche essere molto chiari: se un ragazzo arriva dentro questo carcere minorile con una dipendenza da psicofarmaci, l'obiettivo non deve essere quello di mantenere la dipendenza da psicofarmaci, ma cercare di fornire un servizio per le tossicodipendenze e via dicendo, per uscire dalla dipendenza. Secondo, ci sono ragazzi la cui dipendenza da psicofarmaci si crea stando dentro la struttura, magari prima non li assumevano, vengono dati i psicofarmaci per tranquillizzare, per sedare, e poi sviluppano una dipendenza, e quando escono la prima cosa che fanno è andare a cercare uno psicofarmaco o una sostanza. Questi psicofarmaci molte volte riempiono un vuoto di altri tipi di attività formative, educative e di intrattenimento, che sono fondamentali poi per il reinserimento. Noi abbiamo ancora un minuto che vorrei dedicare a un tema particolare, e cioè ci sono casi di minori che vengono spostati in carceri per adulti. Come? Perché? Quali sono le conseguenze? Abbiamo un minuto di tempo, poco più.
Sì, le conseguenze sono molto...
No, perché vengono trasferiti?
Vengono trasferiti per fare spazio per gli altri, quindi ne entrano di più e quindi la soluzione è spostare quei infradiciottenni nel carcere per gli adulti, ma è una non soluzione perché si interrompono percorsi iniziati in un contesto comunque più protetto rispetto a quello degli adulti e si trasferiscono questi giovani ragazzi nei carceri per adulti che oggi sono ancora più in crisi degli IPM, quindi si interrompono i percorsi e veramente si butta via il lavoro fatto nei mesi precedenti, mettendo veramente a repentaglio la salute e il percorso di questi ragazzi che, lo ricordo e chiudo, torneranno nelle nostre comunità, quindi è il nostro interesse,
certo,
anche che i loro percorsi siano il più positivi possibile e il più efficaci possibile.
Sì, e qui c'è una similitudine perché ci sono pochi posti letto per ricoveri in pediatria, abbiamo visto che alcune volte i ragazzi vengono ricoverati soprattutto in psichiatria con gli adulti e la stessa cosa si verifica all'interno delle carceri, cioè l'attenzione per i minori scende sempre più e scompaiono interventi formativi educativi, aumentano i posti in carcere, non sono sufficienti, li mandano tra gli adulti. Ecco, la direttrice diceva un'altra cosa che mi ha colpito molto: sì, è vero, entrano molti minori non accompagnati stranieri, ma gli italiani che entrano spesso sono i responsabili dei reati più gravi e anche questo è qualcosa che ci interroga. Grazie mille, grazie Luca Rondi, grazie
Altra Economia.
Grazie mille.
Interessante inchiesta. Prima dell'ultimo ospite, un altro evento che vi vogliamo segnalare, che è in linea con la nostra trasmissione, sono cominciate già ieri le iniziative per i giorni della Resistenza, di cui la nostra radio è media partner, organizzate dalla Fondazione Feltrinelli. Ci sono una serie di passeggiate storiche, noi ve ne consigliamo una in particolare che è quella che parte sempre da Viale Pasubio ma che arriva poi fino a Niguarda, che si intitola Partigiana in camice bianco, Lelia Minghini e le altre, il racconto della Resistenza delle infermiere dell'ospedale Niguarda e le attività di Lelia Minghini. Quindi si parte da Viale Pasubio e si arriva poi invece a Niguarda e si parte alle 10, l'appuntamento è alle 10 di domani, di sabato, ne parleremo poi anche in Good Times. E allora andiamo in chiusura di trasmissione, nell'ultimo quarto d'ora, a parlare del consumo di alcol tra le persone più giovani. Ne parliamo con Sabrina Molinaro, dal 2007 responsabile della sezione epidemiologia e ricerca sui servizi sanitari IFCCNR, dal 2016 coordinatrice del progetto ESPAD EU. Buongiorno, benvenuta.
Grazie per l'invito, buongiorno.
Grazie moltissimo di essere qua con noi. Allora, come facciamo con tutti i colleghi, ci diamo del tu. Allora, voi avete fatto come CNR una ricerca estremamente interessante sull'uso delle sostanze e sull'uso dell'alcol da parte soprattutto dei giovani. Oggi ci concentriamo sull'uso dell'alcol. Come è stata impostata la ricerca e quali sono i dati principali che emergono?
Lo studio che si chiama ESPAD è uno studio che viene fatto in realtà dal 1995, lo ripetiamo ogni anno in un campione rappresentativo degli studenti delle scuole superiori italiane. Fai conto che noi ogni anno intervistiamo fra i 15.000 e i 20.000 studenti attraverso un questionario che autocompilano ed è totalmente anonimo, utilizziamo una serie di escamotage per dare ai ragazzi la sicurezza di essere nell'anonimato. Quindi diciamo che noi monitoriamo questi fenomeni da tantissimi anni a questo punto e abbiamo visto tanti cambiamenti generazionali, perché ci siamo fatti già 3 generazioni di adolescenti, quindi riusciamo a leggere un po' le mutazioni sociali del tempo. I risultati che nel 2024 relativamente all'alcol ci hanno colpito di più seguono quello che abbiamo visto da dopo il lockdown, da dopo il Covid. Di fatto l'alcol è stato uno dei comportamenti di abuso più in crescita da dopo quei 2 anni di lockdown. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che abbiamo visto crescere non tanto il consumo diciamo occasionale, cioè i ragazzi che bevono una volta l'anno o comunque bevono ogni tanto, ma abbiamo visto crescere in maniera importante quelli che sono gli eccessi alcolici. E quando parlo di eccessi alcolici parlo di ragazzi che rispondono a una domanda che è mi sono ubriacato tanto da non riuscire a stare in piedi da solo, quindi non mi sentivo sentivo un po' di ebbrezza, ma ero proprio ubriaco. Ecco, questi sono dati che ci hanno un po' impressionato, perché li abbiamo visti crescere sempre di più nel tempo, fino ad arrivare al al 15% dei ragazzi che ci dicono: io mi ubriaco almeno una volta al mese.
Questo, ecco, scusa, di che età parliamo di questi ragazzi?
Hai ragione, scusa, parlo degli studenti delle scuole superiori, quindi fra i 14, 15 e i 19 anni. Ok, quindi il range di età che noi osserviamo è questo. Ci sono moltissimi minorenni, la maggior parte sono minorenni, e non osserviamo grosse differenze nei comportamenti di uso di alcol fra minorenni e maggiorenni, ad eccezione dei 15 anni che magari bevono un po' meno. Però ecco, quando andiamo sui 19 anni, le ubriacature vengono riferite da quasi il 50% dei ragazzi, parliamo del 45% dei ragazzi. Nei 15 anni e 16 anni i dati sono un po' più bassi, per fortuna siamo intorno al 18-20% degli studenti. Ora, un altro dato che a me ha colpito tanto da dopo il Covid è il sorpasso femminile. Cioè, rispetto proprio alle ubriacature, quindi agli eccessi alcolici, sono più le ragazze a riferirli, cioè ci sono più ragazze che dicono di ubriacarsi rispetto ai ragazzi, soprattutto quando parliamo delle minorenni. Il dato delle ragazze minorenni è più alto di quello riferito dai maschi. E questo è un dato completamente nuovo per il nostro paese.
E avete qualche ipotesi su questo?
Le abbiamo svariate, stiamo cercando anche di indagarle parlando con i ragazzi attraverso focus group o vari momenti di confronto. Uno dei più accreditati sembra essere un po' il fatto che la generazione X uscita dal periodo di lockdown, quindi pensiamo che i 15-16 anni sono ragazzi che bene o male hanno finito le scuole elementari e fatto le scuole medie un po' da remoto, diciamo, con tutte quelle modalità online, e quindi hanno agito meno la socialità, quindi quando si sono trovati poi a uscire hanno un po' buttato gas aperto, e soprattutto le ragazze sono cresciute molto velocemente, magari escono con ragazzi un po' più grandi, magari stanno più fuori rispetto ai coetanei che invece sono rimasti un pochino più agganciati al mondo del digitale, all'online, allo stare in casa a giocare con le varie piattaforme, e quindi le ragazze, ecco, uscendo di più come in teste, come numeri di ragazze più facilmente accedono poi alle ubriacature.
Ecco, mi ritrovo molto nella questione che i ragazzi rimangono più in casa rispetto all'uso delle PlayStation, dei social, eccetera. Però mi viene una domanda, così, una domanda che può venire a chiunque, e te la pongo. Ma scusa, le ragazze però non leggono, non sono informate, non ascoltano anche tutti quei casi di violenze, di stupri che si consumano proprio quando sotto l'effetto dell'alcol, che molte volte vengono fatte anche ubriacare apposta e via dicendo? Cioè, queste notizie che poi diventano delle notizie riportate spesso dai social e dai media, non fanno da deterrente su un uso non controllato dell'alcol nella popolazione femminile e giovanile?
Ti direi probabilmente non abbastanza, nel senso che magari si tutelano stando in gruppo, magari trovano delle vie differenti per tutelarsi dai rischi correlati appunto a quelle violenze che abbiamo letto poter essere correlate poi agli abusi di alcol. Sicuramente fra di loro ne parlano, si dicono che devono stare attente a non lasciare il bicchiere isolato e tutte queste cose. Però questo non è un grosso deterrente, mi sembra, soprattutto fra le giovanissime. Alla fine si assumono il rischio di bere e consumano alcolici, come dicevo, più dei ragazzi, più spesso dei ragazzi.
Quali sono gli alcolici utilizzati principalmente? C'è una differenza tra quelli che usano i maschi e quelli che usano le femmine a quest'età oppure no?
Sì, assolutamente sì. I ragazzi sono più appassionati alla birra, mentre le ragazze sono un po' più, cioè hanno una passione maggiore per quanto riguarda le bevande premixate, i cocktail, tutto quello che ha un sapore più costruito. La birra invece è la sostanza d'elezione dei ragazzi. Tutti bevono un po' di vino, però non è ovviamente in queste fasce d'età la bevanda più consumata. E vanno alla grande i vari cocktail più o meno leggeri o più o meno considerati leggeri, tipo uno spritz piuttosto che un gin tonic, sono più graditi dalle ragazze rispetto alla birra.
Ci sono anche casi di dipendenza da alcol, e come la definite a quest'età un'eventuale situazione di dipendenza?
Noi no, rispetto all'alcol non abbiamo una scala che rileva la dipendenza, diciamo che vediamo quelli che possono essere ragazzi con comportamenti più a rischio, ovvero quelli che ci dicono per esempio di ubriacarsi almeno 2-3 volte la settimana. Ecco, questi come frequenza li vediamo problematici e vediamo che hanno caratteristiche tali da poter essere individuati come soggetti a rischio per una possibile dipendenza da alcol, però ecco, per diagnosticarne una dipendenza un po' ci vuole. E fortunatamente è una percentuale molto bassa degli studenti, siamo sotto al 3%, però diciamo che è un dato che va tenuto di conto, anche perché questi ragazzi poi sono ragazzi che hanno anche altri comportamenti a rischio, sia rispetto all'uso di altre sostanze, magari fanno uso anche di altre sostanze psicoattive, sicuramente fumano, moltissimi fumano sigarette o tabacco, comunque un qualunque modo per consumare nicotina, e molti di questi ragazzi poi magari hanno altri tipi di comportamenti. Per esempio, un dato che è venuto fuori forte sui maschi, soprattutto, è quello della violenza. Agiscono molta violenza fisica e online, più di quelli che hanno comportamenti meno a rischio rispetto all'alcol.
Ecco, un'ultima domanda che però è ovvia. Di fronte a questi dati avete elaborato qualche strategia, qualche suggerimento per le famiglie, ma anche invece qualcosa che può e dovrebbe fare lo Stato e le istituzioni pubbliche?
Bravissimo, sì, diciamo che delle indicazioni sono abbastanza evidenti, ci sono delle ricette che sono abbastanza testate, abbiamo visto che funzionano in altri paesi dove vengono messe in atto. Di sicuro le famiglie possono aiutare compartecipando un po' di più alla vita dei figli, che non vuol dire controllare i figli, vuol dire semplicemente fare parte del loro mondo con un sistema di coabitazione. E invece noi vediamo che gli stili educativi oggi vanno un po' agli estremi, no? Dal super controllo, dal ti metto il parental monitoring sul telefono e non hai la libertà di muoverti e di assumerti i tuoi rischi, al sei un adulto come me, fai un po' quello che ti pare. Ecco, anche in questo caso forse le famiglie hanno bisogno di essere un po' aiutate ad imparare, a rimparare a essere genitori, a dire di no, a educare alla frustrazione e anche a stare accanto ai figli. Ma chi deve interrogarsi tanto è la società civile, sono gli stati, sono i nostri governi, perché di fatto c'è bisogno di presidi educativi e psicologici nei quartieri, bisognerebbe portare psicologi, educatori, mediatori di comunità, perché poi stiamo parlando anche di giovani che fortunatamente vivono un ambiente molto più aperto di quello che in Italia vedevamo 40-50 anni fa, ci sono tantissimi ragazzi stranieri che portano nuove culture, portano nuovi stimoli, ma con i quali bisogna imparare ad integrarsi in maniera anche rispettosa e in qualche maniera le scuole dovrebbero trovare Ora, non dico che le scuole devono fare di più perché è banale, povere scuole sono già abbastanza bistrattate con zero risorse, ma bisognerebbe trovare le risorse per permettere alle scuole di stare aperte il pomeriggio, fare rete sul territorio, dare possibilità di aggregazione, di luoghi di aggregazione gratuiti ai ragazzi e che non siano necessariamente sport e magari competitivo, che sembra essere l'unica alternativa al stare in casa a giocare ai giochini in tanti ambienti. E poi sicuramente c'è bisogno di avere di fare maggiore educazione affettiva e anche digitale, perché poi c'è molta violenza anche non fisica ma digitale nel mondo dei giovanissimi. Quindi di sicuro è necessario avere dei fondi strutturali per progetti a lungo periodo nelle comunità, in modo che tutti possiamo essere attori della crescita dei ragazzi e i ragazzi non trovino sfogo solo negli eccessi, qualunque essi siano.
Grazie, veramente grazie moltissimo, ci hai dato una ricetta che noi credo, no Elena, potremmo sottoscrivere totalmente,
certo.
Poi purtroppo la storia va da un'altra parte, ma noi non ci fermiamo, non ci arrendiamo, andiamo avanti.
Grazie, grazie mille Sabrina Molinaro.
Ciao, ciao a tutti, grazie a voi.
Articolo 48 della Costituzione. Il voto è personale, eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è un dovere civico.
8 e 9 giugno, 5 referendum in Italia, uno sul diritto di cittadinanza, 4 sui diritti del lavoro. Serve il quorum.
8 e 9 giugno, diritti al voto. Tutte le info su radiopopolare.it.
E anche noi volevamo farvi ascoltare questo messaggio che stiamo mandando, che hanno registrato diverse colleghe e colleghi. 37.2 torna venerdì prossimo, sempre alle 10.35 fino alle 11.30. Tutte le nostre puntate sono in podcast sul sito www.radiopopolare.it. La nostra mail è 37.2@radiopopolare.it. Un saluto da Elena Mordiglia.
E da Vittorio Agnonetto, che vi ricorda che la sua newsletter si chiama Diritti in Salute. Abbonatevi, è gratuita.
Ciao.
Ciao a tutti.